non riescono a capire che la narrazione è sbagliata, se la tramandano di generazione in generazione, riferendosi a quella questione dello spareggio a Napoli con il Piacenza, ma evidentemente nessuno riesce a fargli capire che il problema era nato prima ed era nato per colpa loro, quindi poi se la vogliono prendere per una ripicca dei napoletani a Napoli, facciano pure, voglio dire. Sono delle storie di tifoserie che difficilmente riescono a trovare una soluzione, però sa di fatto che per il Cagliari ogni anno Cagliari-Napoli è la partita dell'anno. Bontà loro, sì. Vuol dire che per loro siamo la squadra più forte e più importante da battere.
Prego, Giovanni Gambardella per Angelo.
Sì, Angelo, ciao. Intanto hai detto, insomma, il Napoli ha tanta qualità, non deve aver paura praticamente di nessuno. E a proposito di qualità, ti aspetti l'impiego dal primo minuto di McTominay e di De Bruyne?
Se stanno bene, sì, questo è il momento di mettere tutta la qualità possibile, perché ti fa tutta la differenza del mondo. Lo abbiamo visto nella partita scorsa contro il Lecce, il primo tempo disastroso, sì. Complice anche l'ottimo atteggiamento del Lecce, e poi il secondo tempo è cambiato totalmente. Quindi è chiaro che se contano dei valori, allora i calciatori devono stare in campo se stanno nella condizione fisica di poter reggere almeno 65-70 minuti, insomma. Poi è chiaro che nel calcio moderno le sostituzioni ci stanno, ma insomma si parte da una base di quei 60 minuti che un calciatore può fare per bene, e se stanno bene, perché no, li rimetterei sempre De Bruyne e McTominay, ma non penso che stia scoprendo l'acqua calda. Conte è ben preparato a tutto questo.
Beh, sì, assolutamente, insomma, McTominay e De Bruyne sono due totem della squadra, che purtroppo, ovviamente, più il belga che lo scozzese, abbiamo usato poco per infortunio. Invece, insomma, chi è stato parecchio a disposizione a dare una mano a Napoli è Milinkovic-Savic. Angelo, è un po' la sua partita questa, ritornerà lui titolare anche per tenere banco sempre a questo dualismo Meret-Milinkovic-Savic, che oramai, insomma, abbiamo capito che è una cosa che ci porteremo fino alla fine della stagione.
Sì, può essere, anche in virtù del fatto che Meret ha giocato la scorsa partita, poi bisogna capire in base all'atteggiamento tattico del Cagliari, però abbiamo visto la scorsa volta, siamo stati smentiti tutti perché si è pensato che Meret fosse più idoneo, ma non più idoneo, ma nel senso che non ci fosse più la possibilità nella partita del Lecce di lanciare palloni sulla tre quarti avversaria. E poi invece abbiamo visto che il Lecce ti aggrediva alto, e quindi probabilmente in quella partita anche Milinkovic-Savic sarebbe stato utilissimo. E col Cagliari non posso immaginare che il Cagliari in casa proprio si rannicchi totalmente e si imposti la partita con il blocco basso. Certamente qualche sortita in avanti, qualche tentativo di uscire nei momenti della partita, quindi di cercare di pressare alto, pure il Cagliari lo farà, e quindi ci può stare che Milinkovic-Savic riprenda il suo posto per un'alternanza, e anche per questo motivo.
Ci vedi, Angelo, anche un motivo per fare finalmente, dopo diverse partite, un clean sheet? Quindi senza subire gol.
È necessario perché bisogna ritrovare quella fiducia persa. È chiaro che col calcolo delle probabilità si va verso questa direzione, prima o poi 1-0 in quella casella ci deve arrivare, e poi c'è anche un altro fattore, non solo i clean sheet. Il Napoli deve arrivare a vincere almeno in questo campionato una partita in tranquillità, con 2-3 gol di scarto, a mani basse, insomma partita dominata, cosa che non è mai avvenuta in questo campionato, e manca sostanzialmente in maniera corposa, è qualcosa che a questa squadra manca. Se non arrivano questi due fattori, cioè una partita importante, una vittoria sostanziosa per distacco, e con 1-0 nella casella dei gol subiti, forse non svoltiamo, quindi probabilmente quello è il momento in cui svolteremo. Non so se sarà questa la partita o se verranno più tardi che mai, perché ormai il campionato sta finendo, però deve prima o poi venire anche una partita del genere.
Sì, sì, Angelo, io ad inizio trasmissione abbiamo parlato proprio anche di Zambo Anguissa, nell'ultimo match giocato contro il Lecce, veramente male, chiaramente nel complesso il Napoli ha giocato male, però se posso dire, Zambo Anguissa è stato forse il peggiore del primo tempo. Io sono un po' preoccupato per la sua condizione, tu cosa ne pensi?
Ma no, non sono preoccupato, in realtà è normale, un calciatore che è stato fermo per un bel po' di tempo, con difficoltà vada in condizione, in maniera molto difficile ci riesca. Anche se abbiamo visto, in realtà il suo problema non era tanto l'interdizione o comunque l'incursione, l'inserimento, il suo problema è stato proprio la questione fisica, cioè si è visto ma proprio nettamente che non riusciva a correre, lo avrete notato anche voi, sì. C'è stato un momento in cui Gallo è andato via, lui è rimasto lì sul posto, gli ha dato 3 metri Gallo, a un certo punto si è fermato proprio, completamente si è inchiodato anche chissà, perché ha capito che non l'avrebbe mai ripreso. E quello è il chiaro segno di una condizione atletica totalmente deficitaria che deve crescere, e nel momento in cui cresce poi è chiaro che anche chissà fa dell'atletismo la sua arma migliore, quindi nel momento in cui ritroverà la fluidità della corsa tutto ritornerà normale.
Hai ritrovato un po' ingiusto delle critiche mosse verso di lui, Angelo, che comunque se ne è parlato parecchio?
Sì, vabbè, ma anche queste lasciano il tempo che trovano, ogni partita fa storia a sé, i mugugni ci sono quando qualcuno non gioca bene, non possono tutti giocare al proprio livello, ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, soprattutto dopo un infortunio, quindi ci sta anche che piovano delle critiche, però poi dopo, fatta la critica a caldo, quando si torna a freddo bisogna essere ragionevoli e capire un po' la situazione per quella che è, quindi sì. non gli darei troppo peso a tutte queste critiche che poi sono piovute su Anguissa.
Come hai detto tu, bisogna essere ragionevoli, ma caro Angelo, ti volevo far commentare, insomma, le parole del ministro dei trasporti Salvini, perché sai che è anche tifoso del Milan e quindi ha avuto anche modo di dire qualcosa sulla sua squadra del cuore, nonché seconda in classifica, meno uno dal Napoli. Ha detto, il Milan non ha investito come poteva, Allegri sta facendo un miracolo. Non so come commenti queste parole, secondo me queste parole stanno un po' di mani avanti per me.
Beh, il vero miracolo lo sta facendo Conte, non Allegri. Allegri sta facendo il suo campionato per quello che si presumeva potesse fare. Qualcuno aveva pensato che potesse lottare per lo scudetto, che avesse il vantaggio chiaramente di non giocare le coppe. Si era parlato di un Milan che dovesse fare il Napoli dello scorso anno. In realtà un po' l'Inter è andata via, un po' il Milan è mancato, ma è mancato nelle ultime partite, poi ha fatto un campionato assolutamente al suo livello, regolare, e l'unica pecca del Milan è che non ha la punta, o una vera punta di peso, ma questo effettivamente è un problema che si porta dietro dal mercato. Ha provato a ripianare questa falla con Fulcourt, quindi sostanzialmente non un calciatore di livello che potesse cambiargli la situazione, però da qui a dire che il Milan sta facendo miracoli, no. Il Milan era nel range delle prime 4 sicuramente, al momento è al secondo, quindi il miracolo sarebbe stato se stesse vincendo lo scudetto con magari con qualche punto di vantaggio, ecco, se fosse a parti invertite, insomma, con il Milan al posto dell'Inter e il contrario, quindi con i punti di distacco che ci sono adesso tra le due squadre, ma magari potremmo parlare di un campionato eccezionale del Milan, ma non di miracolo al secondo posto, assolutamente no.
Sì, Angelo, a proposito di scudetto, tu devi sapere, io qui accanto a me ho praticamente un inguaribile ottimista che ci crede.
Assolutamente.
Ci crede tu?
Come
tu,
no?
Da qui alla fine ci credi a questo scudetto o, insomma, per te è complicato?
Io non credo alle tabelle, quello è il discorso, cioè io credo che una squadra debba basare ogni partita sui 3 punti, soprattutto una squadra come il Napoli, quindi fondamentalmente il Napoli non deve fare tabelle, il Napoli deve andare in campo per vincere, poi quando arriverà la sera di Pasquetta ne parleremo, perché quella sarà una partita decisiva dopo Napoli-Milan. Se il Napoli avrà battuto il Milan, avrà scavalcato il Milan e magari l'Inter in queste 3 giornate avrà ancora perso qualche punto rispetto al Napoli, cominceremo a parlarne. Il problema è che non c'è lo scontro diretto, perché c'è un precedente, tutti quanti stiamo evocando in questo momento la vittoria della Lazio sulla Juventus nel 2000, 8 partite dalla fine, la Lazio aveva 9 punti di stacco, verissimo, però poi aveva uno scontro diretto e lo andò a vincere a Torino e si portò a meno 6, poi pian piano risucchiò anche quello svantaggio lì. E qui non c'è lo scontro diretto, quindi bisogna solo appoggiarsi e sperare che l'Inter rallenti totalmente, che inchiodi, questo è il problema. Però la speranza c'è, solamente che questa speranza la dovremo valutare la sera di Pasquetta, non prima.
Però ecco, pensi che l'Inter possa inchiodare? Perché stiamo parlando di una squadra che secondo me è parecchio fragile, anche per quello che è successo l'anno scorso, e poi fino a quest'anno, fino adesso, in questo momento, è stata sempre protetta da tutti, dai media, coccolata. Adesso al piccolo errore arbitrale, magari di Manganiello, già insomma si è rotto qualcosa. Quindi io l'Inter in questo momento la vedo molto molto debole da come la si racconta.
Se l'Inter non vince 2 delle 3 partite prossime, e allora si potrà parlare di un'Inter inchiodata, perché con i punti che ha perso in queste ultime 2 giornate più quelli che perderebbe nelle prossime 3, sì, si parlerebbe di 5 giornate con una decina di punti risucchiati, e questo significa inchiodare. Però dobbiamo aspettare che accada, questo è il discorso. Può succedere, e se dovesse succedere poi ci deve essere un Napoli o comunque anche un Milan, per carità, insomma c'è anche il Milan in lizza, una delle due squadre, speriamo ovviamente da parte nostra che sia il Napoli, che abbia fatto il suo dovere, cioè vincere le partite, perché poi se l'Inter inchioda e il Napoli è rimasto fermo sarebbe un'ulteriore occasione perduta. Il Napoli ha l'occasione invece di rimettere un po' in sesto il campionato, e sarebbe anche divertente, perché poi abbiamo fin qui detto che il Napoli aveva abdicato e si era scucito lo scudetto troppo presto. Se magari tra 3 settimane staremo di nuovo parlando di una lotta scudetto, per quanto difficile da sostenere sotto il profilo dei colori azzurri, però significherebbe che invece lo scudetto non è stato ancora scucito, ma è ancora sulle maglie, e l'Inter dovrebbe sudarselo.
Questo assolutamente sì, e speriamo insomma che possa essere davvero così prossimamente. Caro Angelo, in chiusura ti voglio chiedere, ecco, tra una settimana andremo sotto i ferri con la nazionale, perché ecco ci sarà la prima partita di qualificazione playoff contro l'Irlanda del Nord, ma ecco, se l'Italia non dovesse andare al mondiale per l'ennesimo anno, sarebbero 12 anni senza mondiale per la nazionale italiana, sarebbe finalmente è arrivato il momento di ribaltare questo calcio con delle riforme serie.
Questo andava fatto già molto molto tempo fa. Il problema è che io non penso che ci sia la volontà, neanche di fronte all'ennesimo fallimento da parte di chi governa questo calcio, di rimettere le cose in sesto. La situazione purtroppo è molto molto nera, non è grigia, è proprio nera. Quindi c'è bisogno di un cambio dei vertici della FIGC, c'è un cambio anche della visione anche politica del calcio italiano, perché non è solo una questione interna, è anche una questione periferica esterna di come il calcio viene considerato e da come ci siano delle ingerenze da parte della politica o degli enti di questa Repubblica che non consentono a questo calcio di crescere, perché poi dobbiamo valutare tante cose, cioè non possiamo escludere l'ingerenza delle sovrintendenze o comunque dei comuni in quelle che sono le decisioni della società nel fare degli stadi, e se noi non facciamo gli stadi il calcio italiano non cresce, quella è la prima cosa, cioè fare gli stadi, se non rifacciamo gli stadi il calcio italiano non riparte. Non è una questione solo di uomini, è proprio una questione di strutture e di asset che questo calcio necessita, di cui necessita questo calcio. Quindi partiamo da lì, facciamo un discorso più ad ampio raggio, non ci fossilizziamo solo sulle persone, che per carità sono assolutamente incompetenti, incapaci. Gravina avrebbe dovuto rassegnare le sue dimissioni da tempo in memore, ma del resto è stato rieletto, ma è stato rieletto da chi nel calcio c'è, quindi dai presidenti e da tutti gli addetti ai lavori, quindi vuol dire che Gravina sta bene a chi nel calcio naviga e sguazza. e ce lo dobbiamo tenere. Detto questo, è tutta una situazione generale, come ho detto prima, che va rivista, e se non si mette mano anche a livello politico a tutta la situazione, resteremo comunque indietro a paesi, non solo Spagna, Inghilterra, perché poi ci sono paesi che stanno facendo stadi dappertutto. Io ho visto, lasciamo stare le questioni politiche in Marocco, perché lì hanno fatto delle spese folli, certo, e forse avrebbero anche dovuto evitare di farle, però comunque lì hanno fatto degli stadi importantissimi.
Ma se vai anche poi... in Danimarca, che comunque è una costa del nostro paese, la Danimarca piccolissima, ci sono degli stadi bellissimi, ci sono delle vere e proprie bomboniere, quindi siamo veramente indietro anni luce a tantissimi paesi.
Beh, ragazzi, basta un solo elemento. Questi europei del 32 dovevano essere solo in Italia. Poi ci si è guardati allo specchio e si è capito che la situazione è tragica, e quindi è intervenuto un paese che gli stati ce li aveva già pronti. Quindi la Turchia è lì, non sta facendo mica le manfrine che stiamo facendo noi in Italia. Certo. Noi invece stiamo facendo manfrine, ripeto, manfrine, la difficoltà di riuscire a chiudere un cerchio di 5 stati. Al momento non li riusciamo a chiudere, quindi ho detto un po' qual è il quadro della situazione. Ci siamo dovuti affidare a un altro paese che gli stati già ce li ha, e noi invece, che eravamo deputati a fare gli europei da soli, siamo ancora lì a aspettare di chiudere la designazione dei 5 stati. Non so quali verranno fuori, sicuramente verranno fuori, però ne dovevano essere 10 e invece ne saranno 5, e questa è la situazione.
Eh sì, dobbiamo farci un bel esame di coscienza, caro Angelo Forgione, ma noi ti ringraziamo davvero tantissimo per essere stato qua a Radio Tutto Napoli. Napoli Talk, e buona festa del papà.
Ringrazio io voi, buon pomeriggio.
Ciao Angelo, ciao.
Grazie mille davvero ad Angelo Forgione. Questo è un discorso che poi riguarda anche il Napoli, Giovanni, perché il Napoli deve rifare